Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche stasera fino alle 21 e parleremo di Città del Vino. Chi vuole intervenire può telefonare al numero verde 800 28 11 11. Oggi vogliamo sapere, guardate un po', qual è il vostro vino preferito e perché. Raccontatecelo al numero verde 800 28 11 11. Tra poco vi darò anche il primo indizio per la città nascosta di oggi e ricordo che chi indovinerà riceverà un libro per l'estate. L'Italia, insieme alla Francia, sono i paesi del vino e quindi, come dire, ogni regione di questa nostra penisola vanta grandi tradizioni. Come avevo detto anche precedentemente, all'interno del GR ci sono tante famiglie che si occupano di perpetuare, diciamo, il successo del vino italiano da molto tempo. E ne parliamo con moltissime persone e poi ascolteremo anche dei brani musicali, anche dei pezzi da due libri sull'argomento, uno del Nobel Soinka e l'altro di Mario Soldati. Però iniziamo con il più famoso, il più grande enologo italiano, Luigi Veronelli. Buonasera Veronelli.
Grazie.
Buonasera. Grazie, Allora, lei dica la verità, da quanti anni si occupa di promuovere il vino?
No, io non promuovo il vino, è il vino che si promuove quando ha fatto bene da solo. Io non sono enologo, sono un giornalista che si è occupato da ormai
però...
50 anni, si è occupato di vino e di agricoltura.
È il primo, diciamo, che ha iniziato. Sì, la sento benissimo. È il primo che ha iniziato a parlare in maniera eccellente, cercando di promuovere appunto il vino italiano e cercando anche di far capire a tanti italiani quali sono, come dire, i pregi per avvicinarsi ed accostarsi a questa bevanda così importante. Che cosa bisogna fare? Ci sono delle regole per avvicinarsi al vino, Veronelli?
Guardi, è una regola molto semplice, è di aver voglia di ascoltarlo e di capirlo. Se io mi accosto a un bicchiere di vino e non lo guardo e non ne sento il profumo e poi non lo tengo un istante in bocca prima di berlo per ascoltarne il racconto, è come se bevessi acqua, come se bevessi qualcosa che non ti fa racconti. Il vino racconta la terra in cui è prodotto e se è stato prodotto bene è un racconto estremamente ampio ed estremamente valido.
Senta Veronelli, lei ha detto proprio adesso una cosa secondo me importante, ma a suo avviso, ad esempio, un toscano deve conoscere per forza il Chianti e un piemontese per forza il Barolo, per fare due esempi?
No, no, non parlerei di forza, per forza. Direi che sia intelligenza, sia il rispetto per il luogo in cui si è nati e in cui si vive, il fatto di conoscerne i fenomeni, compreso quelli appunto dei cibi, dei vini. Noi italiani purtroppo non l'abbiamo capito per troppo tempo, abbiamo perso sul piano dell'economia e della finanza moltissimo, per fortuna ce ne stiamo accorgendo e stiamo prendendo le posizioni di testa, per parlare con un termine olimpionico.
In che senso abbiamo perso posizioni? Lei sta parlando dal punto di vista commerciale, non della produzione, ma della diffusione?
Certo, sto parlando proprio sul piano della remunerazione, dei vantaggi. La nostra parte, la parte è ciò che si conosce e si capisce, se si fosse dedicata, se avesse avuto un aiuto da chi l'ha governata in passato e nel presente, un aiuto maggiore, sarebbe in condizioni di vantaggio anche sul piano economico e sul piano appunto finanziario e quindi sociale alla fin fine, estremamente interessante. Dobbiamo occuparcene per questo, proprio perché i contadini sono una forza straordinaria che vanno aiutati.
Ho capito. Senta Veronelli, però oggi la produzione di vino è un po' cambiata, nel senso sì, c'è l'attenzione forse di chi davvero conosce la terra come i contadini, però so che tantissime produzioni sono fatte da enologi, da professionisti del settore. Come dire, una domanda, non serve più soltanto l'aspetto, diciamo, della cultura materiale, della conoscenza della terra, servono anche delle specificità, tra virgolette, virgolette scientifiche, però anche queste peculiarità tra virgolette scientifiche non possono fare il vino da sole, si devono adattare a quella che è la cultura del luogo, a quelle che sono le memorie della civiltà contadina.
È proprio come lei dice, esattamente come lei dice. In effetti gli enologi da soli non potrebbero fare dei vini, i contadini li potrebbero fare anche da soli, ma male. Finalmente gli enologi e gli esperti sono entrati in gioco, i contadini, i vignaioli, le aziende li hanno ascoltati, noi assistiamo anno per anno a un miglioramento qualitativo sbalorditivo.
Senta, Veronelli, ci sono, a proposito di questo, differenze e similitudini, quindi, come dire, avvicinamenti e contrasti tra alcune città vitivinicole francesi più importanti e quelle italiane? Nel senso, i due paesi, attraverso i loro luoghi del vino più rappresentativi, le loro città del vino più rappresentative, hanno più differenze oggi o più similitudini?
Direi più differente. Noi italiani abbiamo il vantaggio di avere un panorama, un ventaglio di vitigni estremamente ampio, non ancora sfruttato, mentre i francesi sono obbligati dalle loro condizioni di clima e di terra a pochi vitigni che ormai stanno diventando anche internazionali, quindi molto concorrenziati. Noi assistiamo appunto a questo sviluppo nelle città anche. Quindi ecco Asti, ecco Brescia, ecco Trieste, ecco Bolzano, ma pressoché tutte le città italiane, Milano compresa. Milano ha delle vigne splendide di San Colombano che finalmente sono bene coltivate, bene condotte e stanno dando vini con diversi vitigni, con diverse qualità di uva, stanno dando dei vini sorprendenti e nuovi, che non hanno la concorrenza dei vini del terzo mondo.
Ho capito. Senta, a proposito di questo, i vini di Veronelli 2003, la guida ultima che è uscita relativamente appunto...
La 2004, adesso esce il 2005 tra poco.
Ah, ecco, la 2004, bene, allora la 2004, i vini più importanti che lei ha scoperto in Italia in questa guida ultima che io sto consultando il suo sito veronelli.com e vedo tra le guide oro i vini 2003, però insomma nel 2004 i vini più importanti, quelli che hanno acquisito, come dire, maggiori punteggi.
Guardi, uno dei vini che quest'anno ai vertici è di Messina, della città di Messina, con vigne in città di Messina. C'è un giovane vignaiolo che ha anche la fortuna di essere colto, è architetto e quindi praticamente ha anche una cultura notevole, che sta facendo con le uve del luogo dei vini, si chiama Panari, è talmente piccola la produzione che non è motivo di fare pubblicità. Questo architetto sta uscendo con dei vini, sono veri e propri gioielli che si impongono sulle tavole di ogni luogo del mondo, proprio perché sono estremamente determinati nel racconto delle caratteristiche di Messina, con i vantaggi e con gli svantaggi del luogo.
Bene.
Quindi col mare molto vicino, certo, ma con una terra estremamente generosa.
Certo. Allora Veronelli, stia ancora con noi perché voglio chiederle anche altre cose sulle città del vino, però adesso ascoltiamoci le informazioni dai mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Luigi Veronelli, se lei dovesse fare un elenco ideale di alcune città italiane, una, due, lei mi ha parlato poco fa di Messina, ma insomma questo è riferito soltanto a una produzione d'eccellenza di quest'ultimo periodo, però se dovesse fare proprio un elenco ideale di città italiane che possono rappresentare la definizione di città del vino, quali sono queste città?
Se penso ai luoghi in cui ci sono vigne in città, rispondo subito a Bolzano. Se invece devo pensare a città nei cui territori ci sono dei grandi vini, ecco che appare Verona, appare Firenze, appare Siena, appare Asti, appaiono tantissime altre città. Le città però che hanno le vigne incorporate hanno in sé una volontà di attenzione e di forza dovuto appunto ai secoli di storia, per cui io le prediligo. Bolzano e tutte le vigne in Bolzano, nelle frazioni di Bolzano, hanno un carattere, una sicurezza che probabilmente nei vini delle province non ci sono.
Ho capito. Senta Veronelli, lei come dire, per promuovere proprio il vino ha anche addirittura fondato una casa editrice che è la Veronelli Editore. Voi fate molte pubblicazioni, però diciamo, parlando un po' di quello che sono le proprietà, le caratteristiche italiane enogastronomiche, però vi riferite, siete partiti dal vino, è vero?
Partito dai vini, e devo dire dai vini di Francia, che ho amato moltissimo. Conosco il Bordolese e la Borgogna forse meglio delle vigne italiane. Negli ultimi tempi, anche per l'età, mi muovo molto di meno, negli ultimi tempi mi dedico soprattutto ai vini della mia patria. E non molto orgoglio, perché da quando ho iniziato, cioè dal 1956 in poi, ho visto fiorire un straordinario patrimonio che era del tutto ignorato.
Bene, io ringrazio molto Luigi Veronelli per essere stato con noi e per averci aiutato a introdurre alcuni elementi fondamentali del tema di oggi, le città del vino. Buonasera Veronelli.
Grazie a voi. Grazie.
Buonasera, grazie. Allora, qual è il vostro vino preferito e perché? Raccontatecelo al numero verde 828 11 11. Adesso GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
349-238-6666, questo è il nostro numero a cui potete mandare un messaggio SMS per indovinare la città nascosta di oggi, quindi vi darò il primo indizio proprio adesso. Lo scrittore Consolo ha ambientato un romanzo nella città nascosta. Questo è il primo indizio per scoprire appunto la città di oggi. Potete mandare un messaggio SMS al 349-238-6666 indicando il vostro nome, il vostro numero e la vostra città e chiaramente la segnalazione, cioè la città che voi pensate sia la città del quiz di oggi. Adesso abbiamo un ascoltatore che vuole raccontarci qual è il suo vino preferito. Francesco, dalla provincia di Taranto. Buonasera, dica.
Buonasera, grazie. Sì, provincia di Taranto, vorrei parlare brevemente del Primitivo di Manduria. È una zona disciplinare, comprende l'agro di diversi comuni, e nella zona orientale della provincia di Taranto, anticamente era proprio, separava la zona diciamo latina da quella bizantina, quindi sono vitigni così che hanno una antichissima tradizione ed esprimono il prodotto che negli ultimi anni finalmente è stato valorizzato con il marchio DOC. Questo prodotto esprime proprio le peculiarità di questa zona, cioè terre assolate, poca acqua, terreni anche che vengono preparati almeno nei secoli e negli anni scorsi, insomma, manualmente togliendo le pietre, quindi esprimono veramente il grosso lavoro del contadino che deve portare avanti questa produzione. Ecco perché mi piace questo vino, perché esprime proprio le caratteristiche del sole e del caldo di questa zona della Puglia, insomma.
Bene Francesco, ma lei è espertissimo, sembra che
no,
lo faccia lei il Primitivo. Io la ringrazio molto di questa segnalazione, quindi il Primitivo, ringrazio Francesco. Adesso abbiamo un brano musicale.
La vita è da vivere, la tua.
Ligabue con Lambrusco e Popcorn, un brano che è appunto ispirato a un vino abbastanza diffuso, direi. Abbiamo invece un produttore di vini che produce vini da tantissimo tempo, da generazioni. La sua azienda è in Sicilia, è Lucio Tasca, il conte Lucio Tasca, che dirige la tenuta Tasca d'Almerita. L'azienda fu fondata nel 1830 nel feudo di Regaleali e la tenuta, pensate, comprende circa 500 ettari, di cui 350 sono coltivati proprio a vite. Siamo nel cuore della Sicilia e siamo al confine tra le province di Palermo e di Caltanissetta. C'è un'altitudine che varia come zona collinare dai 400 ai 750 metri sopra il livello del mare. E qui c'è anche un microclima molto particolare, siamo su un'isola, ci sono delle caratteristiche insomma abbastanza uniche, ma ce ne parla il conte Lucio Tasca. Buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a chi ascolta.
Grazie di essere con
noi.
Prego.
Devo dire che lei è preparatissimo sulla mia azienda, per cui devo dire
si fa quel che si può.
Regaleali è una realtà effettivamente molto grande dal punto di vista geografico e anche dal punto di vista storico, perché è un'azienda di nostra proprietà dal 1830 e fa vino da allora. Abbiamo imbottigliato soltanto negli anni 60, abbiamo iniziato, quindi è circa ormai 40 anni che facciamo vino in bottiglia che esportiamo in tutto il mondo.
Senta, Conte, questa azienda, come dire, abbastanza estesa, eccetera. Voi avete, come dire, alcuni vini particolari che proseguite a fare e avete continuato a fare dall'anno della fondazione?
Sì, certamente. Noi abbiamo iniziato la nostra produzione con Regaliari Bianco, che è un nostro marchio di cui facciamo veramente tantissime bottiglie che esportiamo appunto in tutto il mondo. E poi da allora abbiamo iniziato comunque a fare degli altri vini che potevano interessare il mercato. Quindi abbiamo un Regaliari Rosso Nero d'Avola, che adesso è di gran moda, e poi siamo stati i primi a piantare in Sicilia lo Chardonnay e il Cabernet. E devo dire che da allora la Sicilia è balzata agli onori della cronaca, perché nessuno pensava intanto che si potessero coltivare questi vitigni in Sicilia. Sono venuti fuori dei grandi vini e poi alla fine siamo stati imitati da tutti, comunque con grande riflesso positivo per la vitivinicoltura siciliana.
Senta, prego.
No, dicevo che sono dei vini che hanno vinto grandi premi e oggi la Sicilia veramente esprime dei vini che sono assolutamente strepitosi e che vengono premiati in tutto il mondo, a parte che esprime, oltre a esprimere anche vitigni internazionali, tipo appunto Chardonnay, Cabernet, Merlot e Syrah, che sono i più conosciuti nel mondo, adesso ha tirato fuori anche delle specialità tipicamente sicule, legge Nero d'Avola piuttosto che Insolia o Anzonica, come si chiama più al nord, che veramente hanno fatto furore. Quindi dai vitigni francesi poi è nato il fatto che la Sicilia sia stata riconosciuta regione vitivinicola importante,
certo,
per i suoi vitigni autoctoni.
Certo, senta, la tenuta di Regaleali cioè, ha anche l'abitazione, no? la casa della famiglia. Per una famiglia che fa vino da così tanto tempo, qual è il rapporto con il vostro territorio, non solo quello di vostra proprietà, ma tutto quello che c'è intorno in quella zona, il rapporto, come dire, che viene a instaurarsi proprio con il paesaggio, col territorio, con le persone che vivono questa realtà?
Beh, Regaliali è un'impresa che consideri che dà lavoro durante la vendemmia, avremo 200 persone che lavorano con noi e durante l'anno mediamente 100-120 al giorno tra impiegati e operai a tempo determinato, quindi quelli che lavorano in campagna, diciamo sotto il sole, sotto la pioggia spesso, e quindi i nostri paesini vicini, che sono, noi siamo nel comune di Sclafani Bagni, in questo triangolo tra Sclafani Bagni, Valle Lunga e Valle d'Olmo, appunto Valle Lunga è in provincia di Caltanissetta, Valle d'Olmo in provincia di Palermo, diciamo, da vivere a tantissime famiglie, e questo naturalmente, a parte che ci gratifica moltissimo, gratifica anche le persone del luogo, questa è una bella cosa, poter fare vivere bene le persone che lavorano con noi, è gratificante per noi, è gratificante per loro e diventa un tutt'uno con l'azienda. Pensi che ogni anno facciamo un pranzo per tutti i nostri collaboratori fissi, anche questi a tempo determinato che fanno 150, 180, 200 giornate l'anno di lavoro con noi. Organizziamo un pranzo per Natale, qualche giorno prima di Natale, per ringraziarli del lavoro, e siamo noi che ringraziamo loro perché con il loro lavoro riusciamo a fare i nostri prodotti e a vedere in tutto il mondo. Senza di loro non saremmo niente, e viceversa.
Certo, io ringrazio molto Lucio Tasca, che dirige la tenuta Tasca d'Almerita, e lo ringrazio per essere stato a Urban. Buona serata.
Grazie a lei, Daniele.
Buonasera. Adesso sentiamo un brano da Vino al Vino di Mario Soldati.
Dirò subito che mi considero anch'io, del vino, un amatore inesperto. È vero, i viaggi d'assaggio che racconto nelle pagine seguenti mi hanno istruito un pochino, ma il loro risultato più apprezzabile è stato di misurare, dopo anni di esperienze enologiche, quanto sia vasta ancora la mia ignoranza e l'arte del vino quanto difficile. Per esempio, uno degli errori più gravi e più comuni in cui oggi incorrono molti consumatori di vino è di credere che un certo vino, riconoscibile al nome e all'etichetta, debba essere sempre uguale a se stesso e sempre buono, se una volta è stato trovato buono. Di chiedere, dunque, al commerciante un vino che risponda a requisiti di continuità. L'errore deriva senza dubbio da un inconscio adeguarsi alla produzione industriale di tanti altri beni di consumo. Enorme equivoco. Si pensa, scioccamente, al vino nominato e desiderato come a un'entità omogenea, intercambiabile, fissa, come se si trattasse di una data marca di aranciata, di birra o di whisky o addirittura di automobile o frigorifero, mentre il vino di una data qualità, zona di produzione circoscritta, annata, partita o botte, è in certi casi misurabile, in altri inanalizzabile se non entro certi limiti, variabile per un'infinità di motivi, effimero, ineffabile, misterioso. Esigere un vino stabile è la più grande sciocchezza che un bevitore di vino possa commettere. «On fait sui vine, pas on fait nonet», dice il Courtin. D'altra parte, i produttori sostenuti dagli enologi, da quasi tutti gli enologi, non denunziano la sciocchezza, non si oppongono minimamente all'esigenza della stabilità e si giustificano con un argomento secondo loro inoppugnabile e sovrano. Si tratta, dicono, di un'esigenza, di una richiesta avanzata dalla maggioranza dei clienti, i quali, naturalmente, hanno sempre ragione. La scelta, proclamano, non è mai imposta dal produttore, ma sempre dal consumatore, e cioè dalla maggioranza dei consumatori.
Bene, un brano di Mario Soldati, un libro Vino al Vino del 1981, edito da Mondadori, insomma un omaggio doveroso a questo grande scrittore italiano per moltissimi anni dimenticato. Se volete intervenire, il numero è 828 1111, vogliamo sapere qual è il vostro vino preferito e perché. Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
349-238-6666, il numero per mandare i vostri messaggi SMS e indovinare la città nascosta di oggi. Marcello da Siena dice Palermo. No, non è Palermo e non è neanche Parigi, caro Silvio da Venezia. Allora, il secondo indizio per permettervi di scoprire sempre di più questa città nascosta, eccolo qua. Il nome della città ha a che fare con la falce. Era il secondo indizio per la città nascosta di oggi. Mandateci un SMS indicando il vostro nome, il vostro numero telefonico e la vostra città al 349-238-6666. Abbiamo un ascoltatore che vuole raccontarci qual è il suo vino preferito. È Canio da Milano. Buonasera, dica.
Buonasera a voi. Il mio vino preferito è l'Aglianico, l'Aglianico del Vulture. Lo trovo, come dire, unico. Unico dal sapore inconfondibile. Pronto?
Sì, la sento benissimo. Sente. Pensavo avesse da illustrare, insomma, l'ascoltatore che l'ha preceduto ha fatto tutta una descrizione del vino, pensavo che anche lei...
Ma io sono solamente un consumatore...
Un estimatore di questo Aglianico.
Estimatore, esatto.
Bene, la ringrazio molto, grazie per la segnalazione a Canio da Milano, buonasera.
Buonasera a voi.
You know you've got your daddy's eyes. Your daddy was
Star Sailors, Alcoholic, un bellissimo brano, una grande canzone di 2 anni fa, se non vado errato. E abbiamo al telefono Michele Dinnella, direttore editoriale del Touring Club Italiano. Buonasera Dinnella.
Buonasera.
Buonasera. Allora, noi abbiamo parlato all'inizio della trasmissione con Luigi Veronelli, che ci ha introdotto al tema delle città del vino. Poi alcuni ascoltatori hanno fatto delle segnalazioni abbastanza necessarie, sembrava, per loro. E poi abbiamo parlato con un produttore siciliano molto antico, quindi l'azienda di Regaleali di Tasca d'Almerita. Dinnella, insomma, il vino fa parte di un turismo enogastronomico che serve in qualche modo a valorizzare l'Italia all'estero sempre di più?
Sicuramente sì, insomma, in questi ultimi anni poi c'è stato il boom di questo turismo del vino, che è stato molto importante per valorizzare i territori. Noi aggiungiamo però che il vino fa parte di un sistema, nel senso che una cantine che molto efficienti, che funzionano molto bene, che vendono prodotti a un buon rapporto qualità-prezzo, devono però essere inseriti in un territorio che funziona. Faccio un esempio: se una cantina si trova in un paese dove il paesaggio è degradato, i musei sono chiusi, i valori urbanistici non sono curati, evidentemente quella cantina probabilmente non sarà destinata a grossi affari, insomma. Quindi ecco, il turismo per noi enogastronomico, enologico, enogastronomico, rientra in quel concetto di museo diffuso, cioè in un territorio c'è il paesaggio, ci sono le pinacoteche, c'è la chiesa e c'è anche un vino che altrettanto è un bene culturale per la comprensione del territorio stesso.
Senta, direttore, sì, la cultura materiale, diciamo, che sorregge anche il nostro paese è sicuramente fondata anche sull'enogastronomia. Sì. Voi, dal vostro osservatorio importante del Touring Club, potete in qualche modo capire, e potete sicuramente farci capire, ce lo potrà dire lei, quanto il turismo enogastronomico incide all'interno poi del turismo, delle voci del turismo più generale. Insomma, sì, è vero che uno va, per dire, a Orvieto a vedere il Duomo e poi sa che c'è un ristorante dove si mangia benissimo, però c'è anche chi va soltanto là per il ristorante.
Sì, sicuramente oggi si viaggia anche solo per il ristorante. Vi dirò poi una cosa molto interessante, che il turismo straniero, quelli che vengono da altri paesi, trovano l'enogastronomia oramai importante tanto quanto l'arte. Quindi oramai si va diffondendo l'importanza del ristorante come meta, occasione di un viaggio. Però vorrei aggiungere, soprattutto in questo periodo difficile per il turismo in generale, che è fondamentale anche il rapporto qualità-prezzo. Insomma, una famiglia va volentieri, sceglie volentieri come meta un ristorante, ma deve spendere una cifra abbordabile, insomma, se no questo turismo gastronomico e enogastronomico è destinato a cadere nei prossimi anni.
Certo. Senta, Luigi Veronelli prima ha detto che Verona, Firenze, Siena, Asti sono un po' le città attorno alle quali ci sono, tra virgolette, i migliori vini italiani. È condivisibile questo pensiero? Lei potrebbe indicare altre città ideali del vino in Italia?
Ma guardi, io faccio un'osservazione, certo che Veronelli, insomma, ipse dixit, non c'è niente da dire, però io credo anche che il turismo del vino può essere un'occasione per potenziare quel turismo dei centri minori a noi tanto caro, insomma, no? Quindi certo sì, le grandi città importanti di produzione vinicola, ma magari anche qualche cantina nel territorio, in qualche paese minore, più piccolo, che ha intorno un territorio altrettanto importante.
Senta direttore, lei ha un suo percorso enogastronomico che ha fatto e di cui è rimasto particolarmente impressionato, in positivo?
Ma guardi, io sono di origine pugliese, quindi per me la Puglia è il territorio enogastronomico per eccellenza, per un motivo anche molto semplice, le dirò, che in Puglia c'è una partenza molto forte dovuta alla materia prima, quindi il vino, ma anche le verdure, eccetera, eccetera, insomma. La Puglia per me è un percorso enogastronomico eccellente, però qui incidono anche gusti familiari ereditati. Poi al secondo posto mi piace tanto la Liguria, ma diciamo sono esperienze più personali, sono esperienze soggettive che non vogliono essere oggettive per tutta l'Italia.
Ecco, ma ad esempio in Puglia che cosa potrebbe indicarci come vini e come produzioni dove avvicinarsi, diciamo?
Ma guardi, io non ne faccio nomi di produttori in particolare perché non è un po' il nostro compito. Io le posso dire che oggi il vino pugliese è in forte aumento di qualità, e le posso citare, insomma, i bianchi in particolare, i bianchi pugliese. Li posso poi citare anche, oltre ai latticini e le mozzarelle, anche alcune esperienze che ho trovato proprio di recente di alberghi diffusi. Ecco, questo è una cosa molto importante. Per esempio a Conversano, che è una città lungo la costa da Bari verso Ostuni, nell'interno, ecco, non tanto lontano dalla costa, ho soggiornato in un albergo che era ricavato dalla corte degli Altavilla, quindi da questo centro di case di questa famiglia nobile di Altavilla, trasformato in un albergo dove poter soggiornare in un ambiente molto favorevole, da grandi valori architettonici e storici. E vicino a questa corte degli Altavilla in Conversano anche un grande ristorante dove veramente la cucina del territorio veniva rivisitata in modo intelligente, cioè senza alterarne i gusti. Ecco, un'altra cosa che vorrei sottolineare in questi percorsi enogastronomici che si fanno, soprattutto nei ristoranti, io personalmente apprezzo quei ristoranti dove i menù siano comprensibili. Questo è un dato di fatto, insomma, una famiglia deve entrare in un ristorante e capire quello che mangia, insomma, se no si trova male.
Ho capito. Senta Dinnella, un'ultima domanda. Vorrei sapere, il Touring Club, al di là di tutte le guide che producete rispetto anche appunto al turismo enogastronomico, eccetera, però c'è anche attenzione forse per come dire, una narrazione diversa rispetto al vino. Prima abbiamo sentito ad esempio un brano di Mario Soldati. Voi avete libri, avete guide, tra virgolette, che possono raccontare davvero un avvicinamento al vino che non sia soltanto la scheda fredda, diciamo, della guida?
No, noi, beh, insomma, nella nostra tradizione è di racconto di un territorio, insomma, non abbiamo racconti specifici letterari del vino, ecco, non siamo, siamo ancorati a un territorio e guidiamo il turista attraverso una visita. Noi poi abbiamo una tradizione di quella di non suscitare mai, come dire, forti emozioni sia davanti a un quadro come anche davanti a un bicchiere di vino, ma lasciamo un po' le emozioni al turista, al cliente, che è libero poi di provare, di interpretare un prodotto, eccetera. Questa tradizione letteraria della descrizione del prodotto enogastronomico ancora non ce l'abbiamo.
Quindi ognuno in qualche modo deve crearsi il suo romanzo da sé. Ecco.
Sì, perché è giusto che anche qualcuno, insomma, si crei gli accoppiamenti vino, cibo che vuole, magari preferisce il vino rosso su un piatto, anche se i grandi esperti dicono di no, lasciamo un po' anche una certa libertà,
certo.
Insomma, che se no, se questa è una gastronomia, diventa un Vangelo blindato.
Se diciamo tutto, insomma, ecco.
Si perde un po' tutto il gusto personale.
Va bene, io ringrazio Michele Dinnella, direttore editoriale del Touring Club, per essere stato con noi. Buonasera.
Buonasera. Buonasera, grazie.
Buonasera. E adesso abbiamo le informazioni dal GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Sul sito internet radio24.it, nella pagina Urban, potete trovare i temi e gli argomenti delle prossime puntate della trasmissione, mentre se qualcuno volesse riascoltare le puntate precedenti può farlo sempre dallo stesso indirizzo internet. Ve lo ricordo ancora, radio24.it, e andate a cliccare sulle pagine di Urban. Allora, il terzo indizio, perché qui ancora... dite dei nomi che non vanno bene per la città nascosta. Emanuela da Reggio Calabria dice Messina, ma la città non è Messina, così come non è Falconara, come scrive Domenico da Milano, e non è neppure Cefalù, come dice Giuseppe da Siena. Allora, terzo e ultimo indizio per la città nascosta. Sorge su una lingua di terra la cui origine è legata alla dea del grano. Bene, 349-238-6666 per dare la vostra soluzione al quiz della città nascosta. E adesso abbiamo due ascoltatori. Iniziamo con Alberto da Vicenza. Buonasera, dica.
Buonasera, secondo me è in Puglia?
Sì. No, io non voglio sapere da lei la città. Lei mi deve raccontare qual è il suo vino preferito, giusto?
Il mio vino preferito è sicuramente il Tokaj Rosso.
Bene, e perché?
È un vino sincero, è un rosso con molti gradi, e è buon pasto, insomma.
Ho capito, la ringrazio molto. Bene, ringrazio Alberto da Vicenza per la sua segnalazione sul Tokaj. E sentiamo invece Pierpaolo da Trieste. Buonasera, dica.
Buonasera a lei. Io le farei due segnalazioni diametralmente opposte in Italia, una dal Carso Triestino, la Vitosca, scritto con la K, che è un vitigno bianco che è stato recentemente recuperato da alcuni coraggiosi vignaioli del Carso Triestino e che sta avendo un buonissimo successo, un vino molto secco, molto ricco di retrogusti. E passando diametralmente opposto, una produzione che stanno facendo da alcuni anni a Pantelleria di un passito raccolto prima che le uve arrivino a maturazione e poi vinificato secco. Quindi dimentichiamoci i classici gusti che conosciamo del passito, si ottiene un vino estremamente secco, però con tutti gli aromi tipici del passito, quindi uno strano connubio tra la ricchezza dei gusti, degli aromi del passito e un vino invece perfettamente secco.
E qual è questo vino?
Ma non so se possiamo dirlo in termini poi di far pubblicità, comunque l'etichetta più diffusa è Perla Nera.
Bene, io ringrazio Pierpaolo da Trieste per questa doppia segnalazione. E adesso andiamo a parlare di enoteche, e lo facciamo con Elio Archimede, che è esponente di Asso Enoteche. Buonasera Archimede.
Buonasera.
Buonasera. Che cos'è Asso Enoteche e dove è nata e quando?
Pare 14 anni fa, 15 anni fa, costituita in Siena presso l'Enoteca Italiana di Siena, che è la più antica, è la madre di tutte le enoteche, e da allora ha raggruppato una ventina circa, mi pare 21 per l'esattezza, enoteche distribuite in varie regioni, e adesso sta anche associando le strade del vino perché sono gli organismi che nascono negli ultimi anni.
E i soci di questa Asso Enoteche, che è l'Associazione Italiana delle Enoteche, quali sono, diciamo?
Sono appunto le enoteche che di volta in volta possono essere dei consorzi oppure delle associazioni. Dal punto di vista del visitatore si presentano come dei castelli oppure degli edifici storici o comunque delle antiche cantine che presentano insieme ai prodotti e alla possibilità di degustarli anche la storia, il racconto delle tecniche dei vignaioli che le hanno fatte.
Quindi non è un'associazione di negozi enoteche?
Assolutamente no.
Ecco, spieghiamo bene questo aspetto.
Enoteca è anche il nome del negozio che vende vino.
Infatti.
Legittima, nobile attività. attività però puramente commerciale. In questo caso i vini sono anche venduti, ma in misura minima. L'attività principale di queste associazioni, che sono nate per volontà di enti pubblici, cioè di volta in volta una regione oppure un comune oppure una camera di commercio, hanno delle funzioni di promozione, di informazione, di orientamento. L'amico di Trieste di prima, che non conosco ma è già un amico, sì, indicava questa bellezza delle differenze di tutti i vini italiani, che non solo nascono in modi diversi, hanno esigenze e opportunità diverse, ma poi vengono anche inventati dalla creatività degli uomini vignaioli.
Bene, senta Elio Archimede, quindi le caratteristiche appunto di Asso Enoteche è quelle di raccogliere queste grosse enoteche,
certo,
che hanno la funzione anche e soprattutto di promuovere
certo,
questa attività. Lei mi diceva che ci sono anche le strade del vino che si sono associate,
certo.
Brevissimamente, che cos'è una strada del vino?
Una battuta solo sul grosse enoteche, ce ne sono di molto grosse e ci sono anche di piccolissime, perché poi i vini magari sono pochi e non sempre il grosso è bello, qualche volta anche la piccolissima enoteca specializzata va bene. Strade del vino sono evidentemente degli itinerari, dei percorsi segnalati tra i vigneti, tra le cantine, ma da quando esiste una legge nazionale del 1999 che li promuove, sono diventate degli organismi, delle associazioni responsabili della promozione di queste strade e quindi sono degli insiemi di produttori di vino, produttori magari di salumi, tanto per dire, oppure ristoratori, enotecari, via dicendo, che insieme ai loro sindaci fanno la promozione di questo e organizzano il ricevimento, l'ospitalità.
Ho capito. È una specie di percorso. Io ringrazio Elio Archimede, esponente di Asso Enoteche, per essere stato con noi a Urban. Buona serata.
Ringrazio voi.
Povero Penteo, come devi soffrire vincolando così rigidamente le ore del giorno e della notte secondo gli schemi di peccato e di virtù? Noi teniamo i nostri riti principalmente di notte, ma solo perché fa più fresco. E le lampade regalano atmosfera ed emozione al cuore durante il culto. E non è finita. Ora è un susseguirsi di miracoli. Piantava il suo bastone nella terra e dove la terra era ferita usciva un altro oggetto, ma questa volta di vino. Una fontana di vino. Penteo, ancora vivo per miracolo, tirò via parrucca e nastri. Toccò la faccia della madre sperando di essere riconosciuto. Lei aveva la schiuma alla bocca, gli occhi roteavano nel delirio. Agave era completamente impazzita, posseduta da Bacco, sorda di fronte a qualsiasi grido di pietà. Afferrò per il polso il braccio che si agitava, poi piantò un piede sul torace e tirò, strappando il braccio di netto dalla spalla.
Le Baccanti di Euripide, un rito di comunione, un'opera teatrale scritta dal premio Nobel Wallace Soyinka a cura di Francesca Lamioni, edito da Zona Editrice. Adesso informazioni per chi viaggia.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Le città del vino, oggi a Urban, nel corso della trasmissione da adesso parleremo di quattro città, di quattro zone per la precisione, e lo facciamo con o un produttore o qualcuno di un consorzio o insomma altre persone che sono esperte in quel settore, e parleremo però del vino e delle città del vino parlando dei vitigni relativamente alle langhe, poi parleremo delle tecniche di cantina anche relativamente al coglio, della strada del vino del Monteregio e poi del marketing per la zona di Valdobbiadene. Adesso abbiamo un ascoltatore, è Guido da Perugia. Buonasera, dica.
Buonasera, sono Guido, mi sente?
Prego, io la sento benissimo, la
perfetto,
sentiamo.
Io condividevo molto quello che ha detto quel signore prima sull'Aglianico del Vulture, però vorrei aggiungere un altro vino magnifico, secondo me, che è il Sagrantino di Montefalco. E tutti e due mi hanno dato quasi la stessa emozione nel berli. L'Aglianico l'ho incontrato nell'81 quando ero impegnato per i soccorsi nelle zone terremotate come militare. E l'ho potuto assaggiare fatto da un contadino ed era una cosa spettacolosa. E il Sagrantino l'ho incontrato in Umbria 4-5 anni fa.
Bene.
Ecco.
Grazie.
Questo è il mio punto di vista.
La ringrazio molto, ringrazio Guido da Perugia per questa doppia segnalazione anche per lui. Adesso parliamo delle langhe. Tra i fiumi Tanaro e Belbo, con le città di Bra, Alba e Ceva, che poi ne delimitano l'insediamento umano e costituiscono poi i centri di produzione e commercializzazione, le langhe sono uno dei luoghi del vino per eccellenza. Sono famose in tutto il mondo, pensiamo anche a Pavese e a alcuni suoi romanzi come La Luna e Falò, eccetera. E sono appunto famose nel mondo per la produzione di bottiglie che scaturiscono da vitigni strepitosi, come il Barolo si dice sia il miglior vino del mondo addirittura. Ma le langhe conservano anche vitigni altrettanto famosi, Barbaresco, Nebbiolo, eccetera. Ne parliamo con Mauro Carbone, che è responsabile organizzativo dell'ATL Langhe Roero. Buonasera Carbone.
Buonasera.
Con vitigni così importanti non possiamo non parlare dei centri urbani delle Langhe, Bra, Alba, Ceva e altre, in relazione proprio alla produzione di questi vini così pregiati. Ci racconti un po' come funzionano i vitigni, che cosa sono?
Sì, Piemonte si distingue per essere ricchissimo di vitigni autoctoni. La grandissima maggioranza delle DOC e delle DOCG del nostro territorio derivano appunto da vitigni autoctoni. Dal Nebbiolo innanzitutto, da cui ricaviamo Barolo, Barbaresco, Roero e Nebbiolo d'Alba, oltre che Langhe Nebbiolo, quindi tutte le diverse denominazioni, ma comunque da un ceppo comune che è Nebbiolo, che non è presente soltanto, che è presente non soltanto da noi, ma comunque in pochissime altre aree, pensiamo al Nord Piemonte piuttosto che alla Val d'Aosta, alla Valtellina. Qui appunto produciamo il Barolo e Barbaresco, che nascono a pochi chilometri da Alba, in un tessuto urbano di piccoli comuni che quasi sempre non arrivano ai 1000 abitanti, ma che hanno la grande fortuna di produrre questi vini da questi vigneti e quindi di aver ricavato da questo sicuramente una certa fortuna economica, ma soprattutto una forte notorietà a livello internazionale.
Senta Carbone, ma il Barolo davvero si dice che per le sue qualità organolettiche sia il più grande vino d'Italia e forse del mondo, ma è davvero così?
Io non so se sia davvero così, di certo lo pensano in molti e questo per noi è importante. Sicuramente il Barolo è uno dei vini più coccolati dei propri produttori, probabilmente questo è il vero segreto. Si tratta nella grande maggioranza dei casi di piccole aziende che hanno produzioni limitate e che seguono direttamente il prodotto dal momento della potatura della stagione precedente fino alla tappatura della bottiglia, dopo 4 anni di invecchiamento. Questa probabilmente è la sua grande fortuna. Sono delle vere e proprie opere d'arte i Baroli che troviamo sul nostro territorio, sono veramente l'espressione forte del produttore che li ha creati, che li ha ideati e li ha seguiti passo passo. Baroli che sono sempre diversi di anno in anno, di cantina in cantina, di produttore in produttore, ma anche da cru a cru, da collina a collina, ed è questa la grande magia che trovano gli enoturisti che frequentano sempre di più il nostro territorio, andando a scoprire le differenze e le caratteristiche che ogni produttore cerca di dare al proprio vino.
Sono tanti gli enoturisti?
Fortunatamente sono molti e trovano anche una grande disponibilità nelle cantine. Noi abbiamo censito come ATL, che è l'equivalente di un APT, oltre 400 cantine che si sono dette disposte a aprire le porte ai turisti tutto l'anno e a offrire loro servizi turistici, quindi degustazioni spesso guidate anche in lingua, visita alla cantina e soprattutto incontro col produttore. Il vero grande valore aggiunto di questo territorio è che una bottiglia di Barolo si può trovare sugli scaffali di una grande enoteca in tutto il mondo, ma qui si può incontrare direttamente chi l'ha prodotta e scoprire assieme come ha ricavato questa opera d'arte.
Bene, senta Mauro Carbone, quindi l'azienda, l'ATL come azienda di promozione turistica, diciamo che è in parte uno dei promotori di questa ricchezza anche promozionale?
Certamente. Noi abbiamo nell'enoturismo chiaramente il punto di forza storico del nostro turismo. Tutto è nato.
Sì, le Langhe sono conosciute esclusivamente per il vino, in sostanza.
Esclusivamente, probabilmente no, ma tutto è partito di lì. Molta gente viene a trovarci per il vino e poi scopre il paesaggio e scopre quello che gli sta attorno. Magari consuma il vino con il tartufo, tra 15 giorni inizierà la stagione del tartufo bianco d'Alba e tra avanti fino ai primi di gennaio, ma scopre appunto anche il territorio, il paesaggio. Questa grande produzione vitivinicola che abbiamo sul nostro territorio marca fortemente il territorio stesso, il paesaggio. Da noi si trovano distese di colline e di vigneti che difficilmente si riscontrano su altri territori. In più in zone che hanno una morfologia molto molto composita e quindi con paesaggi sempre diversi che scollinando di pochi passi fanno cambiare diametralmente il paesaggio e quindi invogliano sempre più il turista a scoprirlo in tutti i modi, girando sulle colline, andando per cantine, ma anche molto spesso percorrendo la fittissima rete di sentieri che va a ricamare un po' tutto il territorio a vocazione vinicola.
Bene, io ringrazio molto Mauro Carbone, responsabile organizzativo ATL, che è un'azienda di promozione turistica Langhe Roero, per essere stato a Urban con noi. Buona serata Carbone.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
Bene, adesso, prima di iniziare a parlare del Coglio con il suo direttore del consorzio, ascoltiamo le informazioni dai mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Abbiamo iniziato a parlare di vini e delle zone con le Langhe e proseguiamo con il Coglio, che è una zona DOC che si estende sulla fascia collinare settentrionale della provincia di Gorizia, proprio a ridosso del confine con la Slovenia, e comprende, pensate, circa 1600 ettari di vigneti collinari tutti specializzati. Il territorio è interessante perché è disposto lungo una direttrice est-ovest e quindi ha ampie superfici esposte a mezzogiorno e tra l'altro questo è molto adatto alla viticoltura. E poi ci sono altre due caratteristiche buone per questa zona, cioè la prossimità delle Prealpi Giulie, che in qualche modo impediscono ai venti freddi del nord di arrivare direttamente su questa zona, e poi la vicinanza della costa adriatica, quindi del mare, che contiene le escursioni termiche e favorisce un microclima mite e temperato, molto importante per la produzione del vino e per la sua crescita. Quindi la zona del Coglio ha anche caratteristiche pregiate per i terreni. Però ne parliamo con Paolo Bianchi, direttore del Consorzio del Coglio. Buonasera Bianchi.
Buonasera a tutti, dalle colline del Coglio.
Buonasera. Allora, abbiamo sentito tutte queste caratteristiche di pregio, però anche il terreno, se brevemente ce le può accennare, anche perché io vorrei che lei ci raccontasse le varie tecniche di cantina utilizzate per arrivare al prodotto finito, visto che nel suo consorzio, tra l'altro, si possiedono qualità particolari per la produzione.
Certo. Ecco, ovviamente bisogna sempre partire dagli aspetti della gestione del vigneto, agronomici, anche per poi arrivare alla cantina, perché la base di tutto è la qualità indubbiamente dell'uva e quindi bisogna partire dalla vocazionalità della terra, come appunto giustamente diceva prima. Ecco, i terreni qui sono dei terreni di marne e di argille, quindi sabbie e limi che si sono induriti nel fondo del mare in epoca eocenica, circa 60 milioni di anni fa, e che poi sono saliti alla luce. Quindi sono terreni molto poveri di sostanza organica e ricchi di sali minerali, e quindi cresce la vita in modo particolarmente florido.
Bene, allora, invece le tecniche di cantina utilizzate per arrivare al prodotto finito sono varie tipologie?
Certo, noi nelle colline del Coglio abbiamo varie varietà di uve coltivate, i vitigni sono diversi, quindi le tecniche di vinificazione dipendono molto anche dalla varietà che si sta raccogliendo, ovviamente anche prima di tutto dall'obiettivo enologico del produttore. Quindi uve diverse, tecniche di vinificazione diversa e vini diversi, invecchiamento e obiettivo del vino, di durata, di concentrazione, danno anche una scelta all'enologo di utilizzare delle tecniche diverse.
Bene, Bianchi, ma come si fa il vino in cantina quando siamo lì dentro?
Allora, prima di tutto bisogna raccogliere l'uva sana, portarla in cantina e poi qui si può già fare una scelta, si può togliere il raspo o lasciare oppure lasciarlo e metterlo nella pressa intera. Generalmente le uve come il Pinot Grigio le si può mettere intere nella pressa e dove sotto raccogliamo il mosto, in quanto non vogliamo estrarne il colore, perché il Pinot Grigio è un'uva con una bacca colorata. Altre, stiamo sempre parlando di vini bianchi che sono tipici della nostra zona del Coglio e sono i vini più importanti. Altri vini come lo Chardonnay, il Sauvignon, hanno bisogno magari di una macerazione. Ecco che l'enologo sceglie in questo caso di togliere il raspo lasciando integri gli acini per poi mettere questo pigiato in dei fermentini, dei contenitori, raffreddare il mosto e lasciare che il contatto del mosto con la buccia estragga da questa tutti i contenuti in sostanze aromatiche, in polifenoli che arricchiscono di molto il mosto.
Bene, io ringrazio Paolo Bianchi di essere stato con noi. Paolo Bianchi, ve lo ricordo, è direttore del Consorzio Vini DOC del Collio, e quindi tra l'altro sono vini diffusissimi, quindi insomma c'è l'imbarazzo della scelta proprio. Grazie,
sì,
Bianchi, buona serata.
Non avranno visitato il Collio, ma moltissimi avranno assaggiato.
I vini. Grazie, sì. Bianchi, buona serata.
Grazie a lei, arrivederci.
Buonasera, adesso informazioni di GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, le città del vino stasera a Urban. Abbiamo parlato poco fa dei vitigni con una persona che delle Langhe, dell'azienda di promozione turistica, e poi abbiamo parlato col presidente del Collio del processo di vinificazione. Adesso, in questa parte della trasmissione, vogliamo parlare di una strada del vino e anche del marketing relativo al vino. E iniziamo però con il Monteregio, con la strada del vino. Il Monteregio non è una zona, è un vino. La zona è nella bassa Toscana, nella zona di Massa Marittima, un antico centro medievale ben conservato che ha le falde meridionali delle colline metallifere. Esiste una strada del vino che raccoglie vari produttori di questo vitigno dal carattere forte. È una zona della Maremma che inizia a nord con le zone del vino del Sassicaia, e poi a nord-est c'è il Brunello di Montalcino, da qualcuno indicata come la California d'Italia per il clima e il paesaggio. Noi parliamo della strada del vino del Monteregio con Fiorella Lenzi, presidente del Consorzio del Monteregio. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Senta Lenzi, noi vorremmo sapere da lei che cos'è una strada del vino, nello specifico la vostra, e che cosa offre al turista e anche all'appassionato di vini che viene esclusivamente per assaggiare questi vini di questi produttori che si trovano sulla strada.
Sì, diciamo che le strade del vino di Toscana nascono con la legge 64. In Toscana ce ne sono 14, è dal 1998 che abbiamo questa strada del Monteregio di Massa Marittima, che è una DOC, che comprende i 7 comuni a nord della provincia di Grosseto. Massa Marittima, diciamo che è l'epicentro, la città è anche città slow, è la città culturalmente più importante di questa zona, però ci sono anche altri comuni come Monterotondo, Follonica, Roccastrada, Scarrino, Gavorrano e Castione della Pescaia. È un'area importante, diciamo, un'area dove è una zona bella e sconosciuta, è una zona di luce e sole, che sono le cose importanti per fare un buon vino. Qui si rappresenta un'unica DOC, che è appunto quella del Monteregio, come lei diceva, ed è una DOC in vigore dal 1994. Diciamo che noi facciamo la promozione di questa DOC, del Monteregio e del territorio. Abbiamo all'interno della nostra strada circa 100 soci, che rappresentano non solo aziende agricole e a vocazione vinicola, ma anche come olio, formaggi, salumi, e anche un aspetto molto importante sono gli agriturismi. Anche un artigianato locale, enoteca e ristorazione. Diciamo che un turista che percorre la nostra strada ha la possibilità di visitare cantine, che ce ne sono circa una trentina, di soggiornare nei nostri agriturismi, di vedere le bellezze storiche e naturalistiche che sono nella nostra zona, e in più di fare un'esperienza in un posto, diciamo, una DOC nuova.
Sì.
Una DOC nuova. Che però è un po' cuscinetto tra, come diceva lei, tra
sì,
la Brunello, Costa di Etruschi, Morellino e Brunello.
Sì. Una cosa mi interessava capire, quindi questo consorzio, questa che gestisce, tra virgolette, la strada del vino, di questo consorzio fanno parte non soltanto i produttori del vino, ma mi sembra di aver capito agriturismi, cioè è un consorzio che ha una pluralità anche di funzioni, mi sembra di
sì, intendere. Certo, perché tutto quello che riguarda l'agricoltura e il territorio, e anche però altri tipi di attività come anche l'artigianato o i ristoranti, le enoteche, dove chiaramente tutte queste persone insieme dovrebbero fare la promozione di questo territorio con i prodotti che vengono prodotti dalle aziende associate. Ecco, è una rete, diciamo, chiamiamola rete di persone che si sono messe insieme per dare diffusione a questa nuova DOC di questo territorio.
Bene, io ringrazio Fiorella Lenzi per essere stato con noi a Urban, vi ricordo presidente del Consorzio del Monteregio. Grazie, buona serata.
Grazie, arrivederci.
Ecco, come avete sentito, una donna che gestisce un consorzio, le donne manager nel vino, nella vinificazione, e anche molte al servizio delle cantine familiari, sono sempre più presenti in questo settore. Stiamo pensando a vecchie famiglie, Bona Frescobaldi, le figlie del Marchese Antinori, Giano Lanonino e molte altre. Noi parliamo tra poco con una di queste signore del vino, perché andiamo a parlare di marketing relativamente appunto alle questioni delle città del vino, e lo facciamo parlando della zona DOC di Valdobbiadene. In Veneto ci sono due zone del Prosecco DOC, tra Treviso, Belluno e Feltre. Ci sono dei vitigni molto particolari, sono dedicati da sempre alla produzione di spumanti e vini frizzanti, cioè la zona del Cartizze e quella di Valdobbiadene Conegliano. Nella ricca provincia di Treviso, siamo nel nord-est pieno, ci sono appunto questi luoghi che a vederli nelle foto dimostrano un'antica serenità proprio collinare. Sono gestiti per decenni dalla famiglia Bortolomiol, che ha anche un vigneto e una cantina di vinificazione, che è un caso abbastanza raro, abbiamo sentito anche da Veronelli, nel centro proprio della cittadina di Valdobbiadene. E adesso questa azienda, che è stata fondata nel 1949, pensate, è gestita dalle quattro figlie, Giuliana, Maria Elena, Elvira e Luisa Bortolomiol, che è con noi a Urban. Buonasera.
Buonasera, piacere di sentirvi.
Bene, la storia familiare di questa azienda mi sembra esemplare, signora. Nel mercato attuale, quanto conta una seria attività di marketing per mantenere una produzione di qualità, ma anche una diffusione commerciale che mi sembra, insomma, in tutto il mondo?
Beh, guardi, la comunicazione è essenziale, soprattutto per comunicare la qualità, il lavoro che viene realizzato per produrre un prosecco di qualità. Volevo precisare soltanto che non siamo quattro donne, siamo cinque, perché c'è mia madre e noi quattro sorelle.
Bene.
Mia madre è un po' il caposaldo dell'azienda.
Io ho questo bellissimo libro, potrei chiamarlo soltanto così, tra le mani, lo sto sfogliando e vedo infatti le quattro sorelle che sono in foto, e poi sì, effettivamente c'è anche vostra madre. Senta, quindi anche questa cantina di vinificazione, questo piccolo vigneto che è proprio in mezzo alla cittadina di Valdobbiadene, è una caratteristica particolare, mi sembra.
Sì, certo, è un vigneto il più vicino al centro di Valdobbiadene, nella piazza storica, dove poi abbiamo la cantina di vinificazione dove raccogliamo le uve, e è il punto più centrale, e comunque per noi è un grande orgoglio. Quest'anno l'abbiamo anche ristrutturata, per cui noi produciamo, raccogliamo le uve prosecco, perché vogliamo controllare la qualità fin dalla raccolta delle uve.
Perché
è essenziale questo ormai per il prosecco.
Senta, Giuliano Bortolomiol nel 1946 si diploma in enologia e poi nel 1949 fonda questa azienda e dice: poche bottiglie sul portapacchi e via a far conoscere il prosecco che mi stava tanto a cuore. Ecco,
sì,
allora,
Giuliano è mio padre, ha fondato questa azienda, moderna azienda spumantistica. Anche se la nostra famiglia è radicata nel territorio da diverse generazioni, e però lui credeva nel prosecco e ha voluto farlo conoscere al resto del mondo.
Quali sono le vostre azioni di marketing effettive per diffondere il vostro prosecco in tutto il mondo?
Ma le nostre azioni di marketing è una comunicazione mirata soprattutto alle riviste di settore, e comunque a proprio anche nella nostra immagine istituzionale, che vogliamo comunicare come il prosecco sia un vino da bere in qualunque momento, per trovare proprio se stessi, di trovare un certo ambiente, una certa tradizione, una cultura enologica.
Ho capito. Senta, un vino che voi, come dire, un vino di pregio, il vostro vino migliore è questo Motus Vite, prosecco di Valdobbiadene.
Sì, noi l'abbiamo realizzato per la prima volta l'anno scorso, nel 2003, proprio perché volevamo realizzare un prosecco brut dedicato a mio padre, a tutta la sua vita che ha dedicato al prosecco, perché è stato fondatore con alcuni amici della Mostra Nazionale degli Spumanti, che si svolgerà tra un paio di settimane. E lui io particolarmente nel Prosecco Brut, che è una cosa un po' particolare, perché generalmente il Prosecco viene bevuto come spumante extra dry. Invece lui credeva nelle possibilità di questo vino, e quindi noi abbiamo realizzato questo Prosecco dedicandolo alla sua vita, e l'abbiamo appunto chiamato Motus Vitae, proprio perché significa che tutta la vita che c'è dietro ad un prodotto così.
Bene,
è un vino particolare perché viene affinato per 5 mesi in bottiglia, cosa rara per un Prosecco.
Bene, io ringrazio Luisa Bortolomiolla di essere stata con noi e di averci raccontato in qualche modo anche questa cittadina di Valdobbiadene e questa zona dove il Prosecco è un po' l'ambasciatore, diciamo, di queste colline. Grazie, buona serata.
Grazie a lei, buonasera.
Bene, adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città. What's worth nothing else but love. Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world. Looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love. I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over. Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song. A loving memory.
E questa è la voce del cantante dei Simply Red, Mick Hucknall, che ha stappato la prima bottiglia di Il Cantante, che è un vino rosso prodotto in Sicilia dall'artista e presentato un po' di tempo fa al Vinitaly di Verona nell'edizione 2004. Pensate che questo cantante inglese è venuto in Italia, ha scelto di vivere, credo, anche qui nel nostro paese, e comunque è andato poi in Sicilia, sulle pendici dell'Etna, ha acquistato alcuni ettari di vigneti e ha iniziato a produrre a Sant'Alfio, in provincia di Catania, utilizzando queste uve di Etna DOC, alcune bottiglie. Questo Il Cantante è proprio un suo vino, insomma, mi sembra interessante. Davide Paolini, che ne pensi? Pronto?
Pronto?
Davide?
Eccomi qua, ecco. Buonasera a tutti gli astronauti.
Bene, Davide Paolini, ti stavo chiedendo, che ne pensi del fatto che Mick Hucknall dei Simply Red abbia iniziato a produrre un vino che si chiama Il Cantante?
Ma credo che ci siano ormai moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo della cultura, del mondo del cinema, che si sono messi a produrre dei vini. C'è anche Lucio Dalla che produce un altro vino in provincia di Catania. Ce ne sono ormai, devo dire parecchi.
Ma perché tutti hanno scelto la Sicilia?
Ma perché forse per il fascino della terra, della Sicilia. Io comunque sul fatto che molti personaggi noti producono vino non sono molto favorevole, perché lo fanno per gioco, per divertimento. Invece io rispetto molto più i viticoltori, questi che sono nati nella terra e hanno faticato magari per far apprezzare i loro vini. Invece arrivano questi immediatamente nei ristoranti dei VIP, che io chiamo very ignorant people, non very important people, e vanno a ruba. Magari sono vini mediocri, io per carità questo vino ancora non l'ho sentito e per cui non mi permetto di dire questo, però generalmente così, anche molti personaggi famosi che di solito aprono i ristoranti sono dei disastri, cioè sfruttano il nome e in realtà poi la qualità è molto ma molto scadente.
Ho capito. Senti Davide, allora tracciamo brevemente proprio le caratteristiche di un'enoteca ideale. Quali possono essere le caratteristiche, tre o quattro elementi?
Un'enoteca, diciamo, che vende vino?
Sì, sto pensando a quello.
Io credo che la prima caratteristica sia quella innanzitutto della ricerca. Purtroppo oggi molte enoteche, non dico tutte perché ci sono delle splendide enoteche in Italia, per carità.
Magari poi facciamo qualche esempio.
Sì, sì, certo, facciamo molti esempi.
Quindi ricerca, poi?
Ricerca, perché se no sono fatte con la fotocopia, con la fotocopiatrice. Certo. Diciamo che molte volte si vedono nelle stesse enoteche gli stessi vini, gli stessi nomi, le stesse annate. Invece ci sono delle enoteche che fanno delle ricerche davvero, davvero straordinarie. E vanno a ricercare dei nomi emergenti, vanno a ricercare dei vini nuovi, vini che costano anche molto meno di quello che è la media del mercato. Ecco, questa è la prima. Poi secondo ci deve essere anche una acculturazione del personaggio che è dietro il banco. Anche qui io detesto coloro che così, perché va di moda oggi, aprono il wine bar o le enoteche senza avere un minimo di cultura. Invece c'è gente che ha una grossa cultura, che fa dei corsi, che si prepara, che cerca di aggiornarsi, che va in giro per il mondo. Questa secondo me è la seconda caratteristica. La terza è quella di mantenere un certo livello dei prezzi. Ecco, i ricarichi ormai sono un po', stanno strozzando il mercato, e io credo qui anche qui ci debba essere dei ricarichi che devono essere diciamo di media, quelli di mercato. Assolutamente un'enoteca non deve perdere, deve guadagnare, perché sennò finisce l'attività, ma con attenzione però, ecco, io credo che sia questo. Poi la quarta dote secondo me deve essere il servizio, cioè un enotecario non deve limitarsi a dare una bottiglia che ha sullo scaffale al cliente che gliela chiede, cioè deve dare un servizio, nel senso che eventualmente deve consegnargliela a casa, deve fargli avere dei rifornimenti, deve insegnargli tutta una serie di cose che sono utili, come conservarla, come tenerla lontana dalla luce, appunto aprire il vino prima, ecco, su quale bicchiere servirlo. Io credo che questo sia un po' un mix per un enoteca ideale, secondo il mio parere.
Certo, allora Davide, ricerca, cultura del personale, rapporto qualità-prezzo in qualche modo per sintetizzare, e il servizio.
Sì.
Ecco, quali potresti indicare come migliori enoteche italiane che rispondono a questi quattro requisiti?
Ma dunque, io cercherò di non... quelle famosissime le conoscono tutti, io cercherò di dare qualche nome minore.
Sono nelle città, del vino più famose? Veronelli prima diceva Verona, Firenze, Asti, sono in queste città?
No, io non sono assolutamente d'accordo, ci sono delle straordinarie enoteche anche, ad esempio la prima che voglio nominare è a Mogliano Veneto, si chiama Furlanetto, l'enotecario, ed è bravissimo perché ha sempre delle bottiglie nuove di grande scoperta. Poi c'è un personaggio a Milano che si chiama Fabio Scarpitti, il quale è un grandissimo ricercatore e quindi anche lui sicuramente è da notare. A Bologna c'è un wine bar enoteca che si chiama Godot ed è un altro, secondo me, degno di segnalazione. Poi è evidente che nelle grandi città ci sono le grandi enoteche, per dire, se uno dice la più grande enoteca in Italia non sbaglia, parla di Pinchiori a Firenze, credo che l'enoteca Pinchiori non abbia uguali non solo in Italia, in Europa e nel mondo, è una delle 4-5 da annoverare nel mondo. L'altra enoteca è alla Perla di Corvara, anche questa dal punto di vista, se vogliamo, dell'ambiente e della creatività, credo che sia la numero uno al mondo.
Quindi stai parlando, prima hai parlato di enoteche più sul lato negozio, diciamo, e ora invece...
No, ma Pinchiori vende
sì,
anche,
certo,
come enoteca, non solo come ristorante, quindi...
Però certo. Hai detto la prima nel mondo...
L'enoteca Pinchiori sicuramente è una delle più straordinarie che esistono al mondo, su questo non ci sono dubbi, cioè credo che ha una scelta di vini francesi, californiani, italiani, cileni e via di seguito, mentre i francesi hanno semplicemente il tutto della Francia, ecco, lui sicuramente si estende un po' tutto il mondo, quindi credo che sia una di quelle sicuramente da segnalare. Certo che a Milano-Roma ci sono, ecco, un altro che segnalo è importantissima secondo me a Palermo, ed è l'enoteca Piccone. Piccone è un altro che fa ricerca, è un altro bravissimo, secondo me sicuramente in Sicilia è la numero uno in assoluto e credo che sia una delle numero uno in Italia, quindi non è detto che siano solamente le città del vino. Nelle città del vino ci sono quei vini che rappresentano quel territorio, poi magari sono completamente prive. Certo,
sguarnite di altri vini importanti. Senti, Davide, stai con noi perché abbiamo un ascoltatore che è Dante dalla provincia di Teramo. Buonasera, dica.
Pronto?
Sì, prego.
Sono Lallone Dante da Mosciano Sant'Angelo. ascoltare la vostra trasmissione e così vorrei segnalare anche il nostro vino qui in Abruzzo.
Qual è?
Il Montepulciano.
Bene.
Il Montepulciano d'Abruzzo, che beviamo durante i pasti, dunque anche a pranzo, ristorante, quando si mangia un buon arrosto, un agnello, non so, ecco.
Ecco, lei ce lo dice proprio, insomma, ci fa venire fame, ecco.
A quest'ora.
Bene, la ringrazio molto per la sua segnalazione.
Sì. Trebbiano si accompagna bene col pesce, insomma, ecco.
Ho capito.
Ecco, sì.
Bene, grazie a Dante della provincia di Teramo. Hai sentito, Davide?
Sì, io sono un amante dei vini abruzzesi e anche dell'area di Teramo. Io credo che il Montepulciano d'Abruzzo e il Trebbiano d'Abruzzo, con una serie di straordinari produttori, oggi siano al livello massimo della produzione italiana. Mm. Sono due vini straordinari e devo dire che ci sono 4-5 produttori, faccio i nomi. Uno si chiama Valentini, Edoardo Valentini, che credo sia veramente uno dei più straordinari produttori italiani di Montepulciano, di Trebbiano e anche di Cerasuolo d'Abruzzo. Masciarelli è un altro, quindi potrei continuare, perché in Abruzzo veramente stanno venendo fuori una serie di produttori di grandissimo livello. L'Abruzzo è una delle terre in grandissima, come posso dire, spolvero, come si dice nel calcio, cioè una delle regioni emergenti. Io credo che nei prossimi anni avremo delle grandissime soddisfazioni da questa terra.
Senti Davide, un breve tuo giudizio, tra qualche mese, però è doveroso per noi dirlo, anche perché poi tutte le persone che sono appassionate di vino si prepareranno, inizieranno a prendere informazioni, eccetera. C'è la quarta edizione del Salone del Vino di Torino, che è questo appuntamento per il mercato, diciamo, il Salone del Vino, è dal 14 al 17 novembre, è un appuntamento importante. Qual è la funzione specifica del Salone del Vino?
Dunque, quest'anno sarà veramente un appuntamento molto, ma molto importante, perché sarà l'insegna dei vitigni autoctoni e quindi credo che, siccome la tendenza di mercato è abbastanza quella a riscoprire dei vitigni che sono nostri, a rilanciare un certo tipo di produzione, credo che Torino quest'anno segnerà veramente un appuntamento da non mancare. È importante anche per coloro che vogliono scoprire dei vini outsider, perché in molte fiere vinicole ci sono già tutti i grandi, quindi diciamo, forse non dico che è inutile andare, però si conoscono già. Ebbene, a Torino, ecco, ci saranno dei imprenditori, dei viticoltori emergenti, e quindi è una fiera che abbinerà sia il vitigno autoctono con appunto le scoperte da fare.
Bene, io ringrazio Davide Paolini, il gastronauta di Radio 24, per essere stato con noi a Urban. Grazie, buona serata.
Grazie a te.
Ciao,
grazie,
Davide.
Saluto tutti i gastronauti.
Bene, allora vi do anche un'informazione, perché insomma è un'ANSA che è uscita proprio oggi e mi sembra giusto. Parliamo di Città del Vino. Il Vigneto Italia dice: recupera ma senza boom. Dopo 4 anni di continui ribassi, la produzione di vino dovrebbe crescere del 9% rispetto al 2003, per un totale di 48 milioni di ettolitri. E insomma, anche questa è una buona notizia che si accompagna al vino. Importante, importantissimo, la città nascosta di oggi era Trapani. Chi ha digitato più velocemente di tutti è stata Lucia da Ancona, che riceve il libro Retablo di Vincenzo Consolo, edizioni Mondadori. E abbiamo finito anche stasera le nostre chiacchiere. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto lunedì 30 agosto alle 19:15, sempre con una nuova puntata di Urban. Parleremo della grande mela, cioè di New York. Io ringrazio Pietro Lacorte in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata da Alessandro Agostinelli.